Capiago, agosto 2012. Esercizi spirituali guidati da Padre Elia Citterio. Lezione del secondo giorno, martedì.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli? Sono forse tutti apostoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime.
In questo corpo unico che siamo ci sono vari compiti e vari carismi, ma tutti i carismi sono in funzione di un unico scopo: edificare, far vivere questo corpo. E quando, per introdurre l'inno alla carità, Paolo dice «vi mostro la via più sublime», non vuol dire che questa via più sublime può fare a meno dei carismi. Indica solo che non si può esercitare nessun carisma, per quanto grande, se non da dentro quella via sublime che è la carità. E c'è un altro passo nel Vangelo che ricorda la stessa cosa, detta in maniera diversa. Vi ricordate l'episodio di Marta e Maria? Marta, no? Che viene descritta alle prese con tante faccende, tutte però tese a far star bene il suo Gesù, e Maria che invece sta lì ai piedi del suo Gesù ad ascoltare. E Gesù, nella risposta a Marta che lo sollecitava, ma devo far tutto io, e Gesù risponde: una cosa sola è necessaria. Il che non vuol dire che quella cosa solo necessaria ti esime dalle altre. Significa solo che le altre hanno valore se c'è questa cosa necessaria. Così va interpretato. Allora, per intendere la via sublime, noi possiamo guardare, come sempre, alla figura di Gesù. Un primo riferimento. Siamo al capitolo 13 di Giovanni. Sta introducendo il racconto di quello che sarà poi la passione sua. E introduce con queste parole: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Allora, la via sublime, abbinatela a questo «li amò sino alla fine», che non vuol dire sino alla fine della sua vita, cioè non venendo meno per tutta la sua vita, ma vuol dire finché la sua vita comunque sia stata donata, quindi anche nella passione, finalmente realizza, fa vedere lo scopo per cui lui è venuto, fino alla fine, fine come scopo, finché lo scopo che lo riguardava nel suo essere inviato nel mondo potesse compiersi totalmente e così risplendere quell'amore del Padre per il mondo di cui lui era testimonianza. Allora la via sublime è in ragione del, anche per noi, sino alla fine, ogni cosa che si vive, sinché lo scopo per cui noi abbiamo accettato di fare quella cosa in obbedienza al Signore possa essere rivelato in tutto il suo splendore. E non c'è altro da rivelare se non la grandezza dell'amore di Dio per il mondo. Poi un altro riferimento sempre per Gesù. Nella lettera agli Efesini, al capitolo 5, al versetto 2, dopo aver ricordato usatevi benevolenza, perdonatevi a vicenda come Dio ha perdonato a voi, Paolo riassume le esortazioni precedenti in questo modo: camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Allora, la via sublime ha questo riferimento. Gesù non preferì se stesso a noi. Per noi è la stessa cosa. Preferire se stessi ai fratelli significa non cogliere, prima intanto non vivere la comunione con Dio e secondo non cogliere lo scopo della vita. E senza cogliere questo il nostro cuore non può stare pieno. Allora l'invito, quel camminate nella carità, camminate al modo di Cristo, il quale ci ha amato e ha dato se stesso per noi, da intendere non ha preferito se stesso a noi, cioè ha preferito noi a se stesso. Per fare questo occorre che si sia dentro un mistero, io lo chiamerei di obbedienza, che viene rivelato da quel offrendosi a Dio in sacrificio. Non è sottolineato sacrificio e non è sottolineato la volontà sua di offrirsi, è sottolineato l'intimità tale con Dio per cui lui accetta di vivere di quell'amore che il Padre ha per il mondo e di non avere altro scopo nella vita se non di esprimere questo. Quando noi ci offriamo in sacrificio, alludiamo esclusivamente a questa cosa, che può essere riassunta con non preferì se stesso a noi. Un altro elemento. Quando Gesù, radicale nel vivere questo compito di testimonianza di amore, lo estende ai suoi discepoli e fa vedere le condizioni di questa radicalità, a noi suonano piuttosto, siamo male. Quando dice, lascia che i morti seppelliscano i morti. Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto al regno di Dio. Allora, il riferimento al regno è assoluto, il che significa che il nostro cuore o accetta questa assolutezza di riferimento, se no non può stare pieno, perché fallisce lo scopo della vita. Ora c'è un passo che illustra molto bene questa radicalità e si legge nella lettera che Santa Chiara di Assisi ha scritto alla beata Agnese di Praga, una delle prime sorelle, che era regina. E commenta in questo modo. Si riferisce al detto di Gesù: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E quando lo reclinò sul suo petto, fu per rendere l'ultimo respiro. E la spiegazione sarebbe questa. Quando ha lasciato riposare il suo capo, lo fece per sempre e ha reso lo spirito, cioè l'ha dato a noi, perché di lui e come lui possiamo vivere. La conseguenza è senza avere altro posto dove riposare. Noi siamo affannati nella vita perché continuamente cerchiamo un riposo nel punto sbagliato, presso la persona sbagliata, nel modo sbagliato. Questo non avere altro riposo se non in quel Gesù che non ha potuto riposare se non dopo aver reso lo spirito a noi, dice tutta l'intensità, la forza, anche la bellezza di quel non preferì se stesso a noi. Ora, quando Paolo, nella lettera ai Galati, si riferisce a questo spirito che Gesù ha reso a noi, parla di uno spirito di libertà. La libertà è quella di poter scegliere, di vivere lo scopo della vita in ragione di questo compito che Gesù ha, mostrare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini. Senza libertà non si attinge a questo amore. E questa libertà si deriva da colui che non ha preferito se stesso a noi. Questa è la via sublime. E quando nel Padre nostro noi diciamo venga il tuo regno, venga il tuo spirito e ci purifichi facendoci vivere in quella mitezza e umiltà che Gesù che descrive la persona stessa di Gesù quando dice venite a me voi tutti, perché io sono mite e umile di cuore. Quel mite e umile di cuore, collegatelo alla libertà, la libertà di amare sino alla fine, uguale, finché lo scopo della vita conquisti il nostro cuore perché si esprime ormai totalmente. E un altro piccolo riferimento della prima lettera di Giovanni al capitolo 3, versetto 16. La traduzione non è precisa, ma si potrebbe rendere così: ha posto la sua vita per noi, così noi dobbiamo porre la nostra vita per i fratelli. Godere la vita significa poterla dare perché tutti ce l'abbiano. è l'unico modo per averla noi intensamente, perché così ha fatto Gesù. E come vi accennavo anche ieri, Dio non chiede la nostra vita per Lui, non ha bisogno, Lui è fonte della vita. Se la chiede è perché noi la diamo a tutti i Suoi figli, perché noi la possiamo gustare in pienezza. La via sublime è questa.